Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Ottava puntata.
Perdonarti per cosa, April? Erano soli, in piedi sul tappeto del soggiorno, e lei mosse un passo esitante verso di lui. «Ah, per tutto!» disse April. «Per tutto! Di come mi sono comportata sabato e domenica, di come mi comporto da quando mi sono lasciata intrappolare in quella maledetta rappresentazione. Ho tante cose da dirti e ho fatto un piano meraviglioso, Frank. Ascoltami!» Ma Frank riusciva difficile a ascoltare qualcosa che non fosse il silenzio indignato che aveva in testa. Si sentiva un mostro. Aveva ingoiato la cena con l'avidità di un morto di fame, concludendola con 7 stucchevoli forchettate di torta al cioccolato. Aveva esclamato più e più volte, mentre scartava i regali di compleanno, la parola che aveva usato per descrivere quel che era stata Maureen Grube per lui. «Magnifico! Magnifico!» Era stato ad ascoltare le preghiere dei bambini e in punta di piedi era uscito dalla loro stanza. Ora concedeva a sua moglie di chiedergli perdono e in pari tempo, con sguardo freddo e spassionato, stava scoprendo che non era poi un granché da vedere, troppo vecchia ora, troppo alta e troppo tesa. Frank aveva voglia di precipitarsi fuori di casa a compiere qualche drammatico atto di espiazione, pestare il pugno su un albero o farsi qualche chilometro di corsa, saltando muretti fino a cadere esausto tra il fango e le erbacce di una palude. Ma invece chiuse gli occhi, allungò la mano e tirò April a sé, schiacciandole il grembiolino in un disperato abbraccio e dissolvendo il suo tormento nel premerle e accarezzarle la curva profonda delle reni e affondandole nella gola la bocca gemente, mormorante. «Oh, amore mio!» diceva. «Oh, tesoro! Amore!»
«No, no, aspetta, ascolta! Sai che cosa ho fatto tutto il giorno? Ho sentito la tua mancanza e, Franco, ho pensato a una meravigliosa... No, no, aspetta! Voglio dire, ti amo, ti voglio bene, ma ascolta un istante, io...»
L'unica maniera per farla tacere e non vederla era di baciarla sulla bocca. Poi il pavimento prese ad assumere pericolose inclinazioni e sarebbero crollati sul tavolino da tè se con 3 passi vacillanti non si fossero invece abbandonati alla voluttuosa sicurezza del divano.
«Amore», sussurrò April annaspando per riprendere fiato, «ti amo da morire, ma non credi che dovremmo... Oh, non smettere, non smettere!»
«Dovremmo cosa?
Dovremmo innanzitutto andare a letto.
Ma no, no, se non ne hai voglia, se preferisci restiamo qui, ti amo!» «No, hai ragione, meglio andare a letto.» Frank si obbligò ad alzarsi tirandosela appresso. «Meglio però che prima faccia una doccia.»
«Oh no, ti prego, non fare la doccia, non te la lascerò fare!»
«Invece devo farla, April.»
«E perché?»
«Perché sì, devo.» Gli servì tutta la sua forza di volontà per procedere un passo alla volta, traballando pesantemente.
«Come sei cattivo!» stava dicendo April aggrappata al suo braccio. «Sei cattivissimo, Frank! Ti sono piaciuti i regali? Andava bene la cravatta? Sono entrata in 14 negozi diversi e nessuno che avesse una cravatta decente.
È magnifica, la più bella che ho mai avuto.» Sotto il rigido scroscio dell'acqua calda, in cui Maureen Grube era divenuta una seconda pelle, così aderente che soltanto il più violento strofinio avrebbe potuto toglierla di dosso, Frank concluse che doveva dirle tutto. Con aria ragionevole, le avrebbe preso tutte e 2 le mani e le avrebbe detto: «Senti, April, oggi pomeriggio io...» Chiuse l'acqua calda e aprì quella fredda, una cosa che non faceva da anni. Ne ebbe uno scossone che lo fece ballare e ansimare, ma si costrinse a stare sotto il getto contando fino a 30, come faceva quando era militare, e uscì dal bagno sentendosi un re. «Dirglielo? Ma che? Niente affatto! A che scopo poi?»
«Hai un'aria così pulita», disse April, girandosi dall'armadio con indosso la sua più bella camicia da notte bianca. «Hai un'aria così pulita e tranquilla. Vieni, siediti accanto a me e parliamo un po' prima. Vuoi? Guarda che cosa ho portato.»
Sul comodino aveva deposto una bottiglia di brandy e 2 bicchieri, ma passò un lungo intervallo prima che lui le permettesse di riempirli o di dire qualcos'altro. Un'unica volta lei riuscì a svincolarsi, ma fu soltanto per liberare le braccia dalla costrizione delle spalline e lasciarsele scivolare, scoprendo i seni, i cui capezzoli si stavano già indurendo e sollevando prima ancora che Frank li coprisse con le mani.
Per la seconda volta nella giornata, Frank scoprì che l'atto d'amore poteva lasciarlo senza parole e sperò che April desiderasse rimandare all'indomani le spiegazioni. Sapeva che qualunque cosa avesse da dirgli lo avrebbe fatto con quella sua strana, teatrale enfasi e in quel momento non si sentiva per niente preparato a sopportarlo. L'unica cosa che voleva era starsene lì, disteso, a sorridere nel buio, confuso, colpevole e felice, sottomettendosi al crescente peso del sonno. «Caro!» La voce di April suonò remotissima. «Caro! Non ti addormenterai mica, vero? Ho tante cose da dirti e non possiamo lasciar lì quel brandy. E poi non ho avuto neanche modo di parlarti del mio piano!» Nel giro di un minuto Frank riuscì a tenersi sveglio abbastanza facilmente, non fosse che per il piacere di starsene seduto sotto le due coperte, bevendo a piccoli sorsi il brandy al chiaro di luna e prestando orecchio agli alti e bassi della voce di lei. Che recitasse o meno, la voce di April, quando era in vena di tenerezze, aveva sempre avuto un suono piacevole. Alla fine, sia pure con una certa riluttanza, cominciò a fare attenzione a quel che April andava dicendo. Il suo progetto, l'idea nata dal suo dispiacere e dal fatto che lui le era mancato tutto il giorno e dal suo amore per lui, era un nuovo, complicato piano per trasferirsi in Europa, una volta per tutte, in autunno. Sapeva Frank quanto denaro avevano a disposizione? Coi loro risparmi e col ricavato della vendita di casa e automobile, più quello che sarebbero riusciti a mettere da parte fino a settembre, avrebbero avuto di che vivere senza preoccupazioni per 6 mesi. E non ci vorranno certo 6 mesi per sistemarci ed essere nuovamente in grado di mantenerci. Questo è il bello. Frank si schiarì la gola. Senti, piccola, in primo luogo, che genere di lavoro potrei... Nessun genere di lavoro! Sì, lo so che potresti trovare da lavorare in qualunque parte del mondo se necessario, ma non è questo il punto. Il punto è che non dovrai trovarti nessun tipo di lavoro, perché ci penserò io. Non ridere. Ascolta un momento. Hai idea di quanto pagano una segretaria in tutti quegli organismi governativi oltremare, la NATO, la Comunità Atlantica e simili? E ti rendi conto di quanto sia basso il costo della vita in Europa in confronto a qui? Aveva fatto tutti i conti, aveva letto un articolo su una rivista, la sua abilità di stenodattilografa avrebbe reso tanto da permettergli di vivere e anche di mettere da parte qualcosa, quanto bastava per prendere una donna a ore che si occupasse dei bambini mentre lei era in ufficio. Era, insistette April, un piano di una semplicità talmente straordinaria che era sorpresa lei stessa di non averci pensato prima. Ma parlando, dovette continuare a interrompersi con crescente impazienza per ordinare a Frank di non ridere. Gli scoppi di risa di Frank non erano del tutto sinceri, né lo era il modo con cui continuava a darle strizzatine su una spalla, quasi a liquidare l'intera faccenda come se fosse un tenero capriccio. In realtà, tentava di celare ad April, se non a se stesso, che il progetto l'aveva immediatamente sconvolto. «Sto parlando seriamente, Frank», diceva April. «Ti pare che stia scherzando?» «Lo so che non stai scherzando. Ho semplicemente un paio di domande da farti, ecco tutto. Primo, che cosa dovrei fare io mentre tu te ne stai in ufficio a guadagnare tutti quei quattrini?»
«Ma non ti rendi conto? Non ti rendi conto che è proprio questa la grande trovata? Così potrai fare quello che non sei stato in grado di fare 7 anni fa. Troverai la tua strada, leggerai, studierai, farai lunghe passeggiate e penserai. Avrai tutto il tempo che vuoi. Per la prima volta in vita tua avrai tempo di scoprire che cos'è che vuoi fare e quando l'avrai scoperto avrai il tempo e la libertà necessari per iniziarlo». E questo Frank lo sapeva, mentre rideva e scuoteva il capo, era proprio ciò che temeva lei dicesse. Ebbe per un attimo un'inquietante visione di April che rincasava da una giornata in ufficio, con indosso un tailleur parigino, sfilandosi rapidamente i guanti, e trovava lui, Frank, ingobbito, in un accappatoio macchiato d'uovo, su un letto sfatto, intento a stuzzicarsi il naso. «Vedi», attaccò. Fece scorrere la mano giù dalla spalla di April, infilandogliela sotto il braccio per accarezzare la forma e il lieve peso del seno. «Prima di tutto quel che dici è molto carino, è molto...»
«Non è affatto carino!»
April pronunciò la parola come se fosse la quintessenza di tutto ciò che disprezzava e gli afferrò la mano e se la tolse di dosso come se anche la mano fosse qualcosa di spregevole. «Per amor di Dio, Frank, io non sto facendo la carina!» Non sto compiendo nessun sacrificio altruistico. Possibile che non te ne renda conto?
Va bene, non è carino, non irritarti. Qualunque cosa sia, comunque, ritengo che tu debba ammettere che non è molto realistico.
È questo che volevo dire.
Per ammetterlo, replicò lei, dovrei avere un'idea molto strana e molto triste della realtà.
Perché, vedi, si dà il caso che io invece creda che questo sia poco realistico. Penso che sia poco realistico per un uomo dalla mente sveglia continuare a lavorare come un cane per anni in un ufficio che non sopporta e tornare la sera in una casa che non sopporta, in una località che non sopporta, da una moglie che è incapace come lui di sopportare le stesse cose, vivendo tra un branco di omiciattoli pieni di paura.
L'hai detto tu, Frank, che tutti quanti si sforzano di allevare i figli in un bagno di sentimentalismo. Hai detto,
lo so, quello che ho detto.
Ma non mi pareva che mi stessi ad ascoltare, mi parevi annoiata, anzi.
E lo ero, infatti.
È anche di questo che voglio parlarti. Non credo di essermi mai sentita più annoiata e depressa e stufa in vita mia dell'altra sera. Ci mancava solo tutta quella storia sul figlio di Ellen Givens. E hai visto come ci abbiamo tutti sguazzato dentro, come porci. Ricordo che ti guardavo e pensavo, Dio, se solo la piantasse di blaterare. Perché tutto quello che dicevi era basato su quella che è la nostra premessa fondamentale. Che noi siamo qualcosa di diverso e superiore. E io avevo una gran voglia di dire, ma non lo siamo. Ma guardaci, siamo tali e quali la gente di cui sta parlando. Siamo la gente di cui stai parlando. Provavo, non so come, del disprezzo per te, perché non riuscivi a vedere la tremenda falsità dell'insieme. E poi stamane, quando te ne sei andato, mentre uscivi a marcia indietro con la macchina, ti ho visto lanciare un'occhiata alla casa, come se la casa fosse una belva pronta a sbranarti. Avevi un'aria così derelitta che mi sono messa a piangere, poi ho cominciato a sentirmi terribilmente sola e mi sono detta... Chissà perché le cose hanno preso una piega così brutta. Se la colpa non è di Frank, di chi è? Come abbiamo fatto a capitare nel piccolo, strano mondo da incubo dei Donaldson e dei Kramer e dei Wingate? Sì, sì, anche dei Campbell, perché di un'altra cosa mi sono resa conto oggi, ed è che quei Campbell, marito e moglie, sono un'enorme, colossale perdita di tempo. E all'improvviso ha cominciato ad apparirmi chiaro. Davvero, Frank, è stata come una rivelazione o qualcosa del genere. Ero in cucina e all'improvviso ha cominciato ad apparirmi chiaro che la colpa era mia. È sempre stata colpa mia e posso dirti perfino quando è cominciato tutto. Posso dirti il minuto esatto in cui è cominciato. Non interrompermi! Frank non aveva nessuna intenzione di interromperla. April doveva aver passato la mattinata in preda a pensieri angosciosi, percorrendo su e giù le stanze di una casa mortalmente silenziosa, mortalmente pulita, e torcendosi le mani fino a farsele dolere. Doveva aver passato un pomeriggio di attività frenetica al centro commerciale, guidando rabbiosamente la macchina tra una selva di sensi unici e agenti stradali irritabili, correndo dentro e fuori dai negozi per comprare i regali e il manzo da fare arrosto e la torta e il grembiulino. L'intera sua giornata era stata un'eroica preparazione di questo istante di autoumiliazione, e ora il momento era giunto, e che le prendesse un colpo se permetteva a qualcuno la minima interferenza.
«È stato quando eravamo ancora in Bethune Street», disse. «Quando sono rimasta incinta di Jennifer e ti ho detto che volevo, insomma, abortire, liberarmi di lei. Voglio dire, fino a quel momento, tu non volevi un bambino più di quanto lo volessi io. E perché avresti dovuto volerlo, poi? Ma poi sono andata a comprare quella siringa di gomma e ho scaricato su di te tutta la faccenda. Era come dire, d'accordo». Allora, se proprio lo vuoi, questo bambino, la responsabilità sarà tua, solo tua. Dovrai farti in quattro per provvedere a noi. Dovrai rinunciare all'idea di essere qualcosa d'altro in questo mondo, all'infuori di un padre. Oh, Frank, se solo tu mi avessi fatto quel che meritavo, se solo mi avessi dato della stronza e mi avessi voltato le spalle, avresti scoperto subito il mio bluff. Con tutta probabilità non ce l'avrei fatta ad andare fino in fondo. Tanto per cominciare non avrei avuto il coraggio. Ma tu niente. Eri troppo buono tu, troppo giovane e spaventato. Hai continuato a darmi corda ed è così che tutto è cominciato. È stato così che noi due abbiamo accettato questa enorme illusione, perché di questo si tratta. Un'enorme, oscena illusione, l'idea che una volta messa su famiglia, la gente debba rinunciare alla vita reale e sistemarsi. È la grande menzogna sentimentalistica, piccolo borghese, la menzogna che ti ho obbligato ad accettare per tutto questo tempo. Ti ho obbligato a vivere secondo questa menzogna. Dio mio, sono giunta al punto di creare questa immagine di me stessa, completamente melensa, da dramma borghese. E penso che sia stato proprio questo ad aprirmi gli occhi, quest'immagine di me stessa, come la ragazza che avrebbe potuto diventare l'attrice con la A maiuscola se non si fosse sposata troppo giovane. E tu sai perfettamente che non sono mai stata un'attrice e non ho mai davvero aspirato a diventarlo. Sai benissimo che se mi sono iscritta alla scuola di recitazione è stato solo per andarmene da casa mia, e io lo so quanto te, l'ho sempre saputo. Ed ecco che per 3 mesi di fila mi sono portata stampata in faccia questa nobile espressione dolce e amara. Fino a che punto ci si può illudere, mi chiedo. Ti rendi conto che è roba da nevrosi? Volevo avere tutte e due le cose io. Non mi bastava averti rovinato l'esistenza, volevo anche che il cerchio di questa mostruosità si chiudesse e che fossi tu a far la figura di aver rovinato la mia, in modo da poter sembrare io la vittima alla fine. Non è spaventoso? Eppure è vero, è vero! E a ogni vero batteva il piccolo pugno serrato sul ginocchio nudo. Vedi ora che cos'è che hai da perdonarmi e capisci perché dobbiamo andarcene da qui e trasferirci in Europa al più presto. Non è che io voglia fare la carina o la generosa o altro. Non sto proprio facendoti un favore. Cerco di darti semplicemente quello che ti è sempre spettato e mi dispiace solo che tu riesca ad averlo così tardi. Bene. E adesso posso parlare io? Sì, ma mi capisci, vero? Mi capisci? E me lo daresti un altro po' di brandy? Solo un goccio. Così, grazie. Dopo aver bevuto, April gettò indietro i capelli, lasciando che la coperta le scivolasse dalle spalle, e si scostò un po' da Frank per appoggiarsi con la schiena alla parete, ripiegando le gambe sotto di sé. Appariva rilassata e fiduciosa, pronta ad ascoltare ciò che Frank le avrebbe detto, con l'aria soddisfatta di chi ha messo le carte in tavola. La luminescenza bianco-azzurra del suo corpo esercitava su Frank un'attrazione irresistibile. Sapeva che non sarebbe riuscito a pensare chiaramente se avesse continuato a guardarla. Si costrinse allora a fissare il pavimento illuminato dalla luna ai suoi piedi e indugiò nell'accendere la sigaretta, cercando di guadagnare tempo. «In primo luogo», si decise a dire, «penso che tu sia troppo severa con te stessa. Le cose non sono mai bianche o nere. Non sei stata tu a obbligarmi a cercare lavoro alla Knox». E poi, vedi, dici che hai sempre saputo di non essere davvero un'attrice e che quindi non hai nessun diritto di fare la parte della delusa. Beh, guardiamo in faccia la realtà. E se anche nel mio caso fosse lo stesso, chi ti dice che io fossi destinato a diventare un pezzo grosso? Non ti capisco, replicò April in tono tranquillo. Penso che sarebbe difficile vivere con te se tu fossi davvero un pezzo grosso. Ma se vuoi sapere chi ha detto che tu avevi un cervello brillante, eccezionale... Beh, Frank, buon Dio, la risposta è tutti. Quando ti ho conosciuto eri... Oh, al diavolo, ero un furbastro con la lingua lunga, facevo sfoggio di un'erudizione che in realtà non avevo, ero... Niente affatto! Perché dici questo, Frank? Siamo arrivati al punto che non hai più nessuna fiducia in te stesso? E va bene, concesse, va bene, diciamo che ero un ragazzo promettente. Il punto è che alla Columbia University c'era un'infinità di ragazzi promettenti e questo non comporta necessariamente... Non ce n'erano molti come te, disse April con un tono in cui non si avvertiva più traccia di dubbio. Non dimenticherò mai quel tale... Come si chiamava? Quello che tu ammiravi tanto, ricordi? Quello che era stato pilota di caccia e aveva tutte quelle ragazze... Bill Croft! Non dimenticherò mai come parlava di te. Una volta mi disse, se avessi solo la metà del cervello di Frank, la smetterei di preoccuparmi. Ed era sincero.
Tutti sapevano che non c'era nulla al mondo che tu non fossi in grado di fare o di diventare se solo ti si fosse offerta una possibilità di trovare la tua strada. Ma tutto questo non c'entra. Ammettiamo pure che tu non sia affatto eccezionale. Quello che io ho proposto è una cosa che va fatta comunque. Non te ne rendi conto?
Davvero Bill Croft si era espresso così? Può darsi che in quel che dici ci sia un po' di verità, riprese. Un briciolo di verità ci sarebbe se io avessi un talento preciso, constatabile, se fossi un artista, diciamo, o uno scrittore.
Oh, Frank! Ma pensi davvero che artisti e scrittori siano le uniche persone che abbiano il diritto di vivere la loro vita?
Ascolta, non mi importa se dovrai stare 5 anni senza far niente, e non mi importa neppure se dopo 5 anni concluderai che vuoi fare semplicemente il muratore, o il meccanico o il marinaio. Capisci quello che voglio dire? Tutto questo non ha nulla a che vedere con capacità precise, constatabili. Il problema è un altro, è la tua essenza che resta soffocata qui. Il genere di vita che conduciamo non fa altro che negare e negare e negare quello che sei.
E cioè? Per la prima volta Frank osò guardarla, e non solo guardarla, ma anche posare il bicchiere e appoggiarle la mano su una gamba, e lei gliela coprì e gliela strinse con ambo le mani.
«Ma come non capisci?» E lievemente si portò la mano di lui sul fianco e poi sull'addome, dove tornò a stringerla.
«Non capisci? Tu sei la cosa più preziosa e bella che c'è al mondo. Sei un uomo!»
E di tutte le sconfitte che aveva subito in vita sua, questa fu quella che gli sembrò più simile a una vittoria. Mai prima d'allora l'esultanza gli si era gonfiata dentro con maggior impeto, mai prima d'allora la bellezza era sgorgata più pura dalla verità, mai prima d'allora, prendendo sua moglie, aveva più completamente trionfato sul tempo e sullo spazio. A suo piacimento poteva dissolvere il passato e così il futuro, così le pareti di questa casa e l'intero squallore imprigionante al di là di essa, città e alberi, aveva assunto il dominio dell'universo. Perché era un uomo e perché la meravigliosa creatura che si apriva e muoveva per lui, tenera e forte, era una donna. Ai primi limpidi, esitanti richiami degli uccelli che andavano destandosi, mentre la massa degli alberi nella foschia che si alzava passava dal grigio al verde oliva, gentilmente April gli sfiorò le labbra con la punta delle dita. «Caro, lo faremo, vero? Vero che lo faremo? Non è stato solo un mucchio di chiacchiere, vero?» Frank se ne stava supino a compiacersi del lento alzarsi e abbassarsi del proprio torace, che sentiva abbastanza largo e profondo e muscoloso da riempire il pettorale di una corazza medievale. C'era qualcosa che non fosse in grado di fare? C'era viaggio che non potesse intraprendere e conquista che non potesse prometterle?
«No, non lo è stato», disse. «Perché, vedi, mi piacerebbe mettermi in moto subito. Domani, scrivere un po' di lettere, pensare ai passaporti e tutto il resto, e penso che dovremmo dirlo subito a Jenny e Mike, non credi? Gli ci vorrà un po' di tempo per abituarci, sì, e a parte questo, voglio che lo sappiano prima di chiunque altro, sei d'accordo?»
«Sì,
ma preferirei non dirglielo se tu non ne sei assolutamente convinto.»
«Ne sono assolutamente convinto.
È meraviglioso. Oddio, amore, guarda l'ora. Fuori è già chiaro. Devi essere stanco morto.»
«No, invece. Posso dormire in treno, posso dormire in ufficio. Va benissimo.»
«Va bene. Ti amo.»
E si addormentarono come bimbi.
Ad alta voce. Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.